Allora, eccoci di nuovo in diretta per la seconda parte di questo Mezzedes, dove tratteremo del problema delle tariffe elettriche. L'avevamo così accennato in una precedente trasmissione di Mezzedes, soprattutto in relazione al fatto che gli ultimi mesi dell'anno scorso si era annunciato che sarebbe finito il regime del mercato vincolato per gli utenti domestici e non solo, ma soprattutto per gli utenti domestici, e quindi sarebbe stata introdotto anche per gli utenti domestici il cosiddetto mercato libero. Questo in virtù del fatto che, in omaggio alla concorrenza, l'utente, oggi chiamato cliente, non si chiamano più utenti, si chiamano clienti, avrebbe avuto così più opportunità, possibilità di scelta e così via. Penso che molti e molte ascoltatori e ascoltatrici abbiano avuto modo di subire telefonate, visite a casa di operatori che vengono a proporre nuovi contratti proprio in previsione di questa liberalizzazione del mercato delle utenze domestiche. E questo è stato poi a fine anno, inizio dell'anno, adesso non ricordo esattamente i giorni, è stato stoppato per l'ennesima volta. Non è la prima volta che si presenta questa intenzione da parte delle autorità, chiamiamole così, di liberalizzare anche il mercato domestico, però è stato bloccato. E allora stasera cercheremo di capire perché è stato bloccato, quali sono le spinte che ogni tanto ripropongono questa possibilità di liberalizzare anche il mercato delle utenze domestiche. E però, prima di entrare proprio nel merito di questo, vale la pena riassumere un po', così per ricordarlo a ascoltatori e ascoltatrici, come è composta la tariffa che si paga in bolletta. Cioè, il costo generale che arriva in bolletta è un costo che, anche se ci mettiamo a leggerla con un certo impegno, a volte facciamo fatica perché ci sono un sacco di voci. Allora, ci siamo presi le disposizioni dell'ARERA, sentirete più volte durante questa trasmissione questo termine. ARERA è l'acronimo di Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, no? Dico beh.
ARERA è l'acronimo di Autorità per l'Energia, le Reti e l'Ambiente. Con energia diventa omnicomprensiva. Prima si chiamava AEG, poi AEGSI. E alla fine hanno accorpato l'autorità, gli hanno dato anche competenze in materia di rifiuti e di ambiente. Tra l'altro lo hanno fatto, secondo me, per sanare un obbrobrio che è successo all'estate del 2017, quando la centrale di Brindisi Sud, la Federico II, vendevano gli scarti del carbone tal quale ai cementifici. Cementifici, non so se c'era di mezzo anche in pregilo. Comunque è stato uno scandalo, è durato un solo giorno sui giornali. Enel era stata finanziata abbondantemente per mettere degli impianti di trattamento di questi scarti del carbone, quindi ok venderli come inerti ai cementifici, a chi fa edilizia, ma solo dopo averli trattati. Le autorità hanno scoperto che questi materiali di risulta del carbone non venivano trattati, quindi hanno preso i soldi, non trattavano, hanno conferito tal quale questi rifiuti a questi
Queste fabbriche
cementifici
di cemento,
che
sì.
facevano edilizia, quindi le scuole, le case con questa monnezza dentro. Probabilmente per cercare di evitare che una cosa del genere si potesse accadere un'altra volta, hanno dato all'autorità la competenza, quindi sull'energia, e diventa omnicomprensiva gas e acqua. Energia, reti, ambiente vuol dire appunto energia elettrica, gas, acqua, quindi l'idrico, e ambiente, la gestione dei rifiuti. E piano piano, infatti, loro stanno deliberando anche sulla gestione dei rifiuti.
Ecco, questa è ottima precisazione, perché è difficile restare aggiornati anche sulle sigle, sulle nominativi, che spesso nascondono cose rilevanti, perché in questo caso si è trattato di una ulteriore attribuzione di competenze che riguardano anche l'ambiente. Allora, dicevamo di questa composizione tariffaria. Allora, il prezzo finale che paghiamo è così suddiviso: le spese per la materia energia vere e proprie sono il 45,68% e comprendono il prezzo di produzione più il dispacciamento più una componente che è pari a poco meno del 9% di questo 45%, che è per la commercializzazione, quindi meno del 50%, 45,68, è il costo effettivo, diciamo così, dell'energia, delle spese per produrla e farla arrivare all'utente finale. Le altre voci, quindi il 55% circa, sono così suddivise: la spesa per il trasporto e la gestione del contatore, quindi ho detto male prima, il prezzo della componente energia non prevede il trasporto, quello sta da un'altra parte, è proprio il prezzo di produzione più il dispacciamento, mentre invece la spesa per il trasporto è del circa il 20%, poi c'è un 21,26% che è definito spese per oneri di sistema, e vedremo di che cosa si tratta, e poi c'è un 13,19% delle imposte. Allora, qui le voci significative sono proprio queste della spesa per gli oneri di sistema, no? Dico bene? Che però comprendono parecchie voci se le andiamo a leggere.
Sì, allora in realtà gli oneri di sistema e trasporto e gestione del contatore sono le uniche parti non negoziabili, perché quelle vanno pari pari a ricoprire i costi del distributore, di chi fa trasmissione, quindi GRTN, che è il gestore della rete nazionale, e Terna, che appunto è un soggetto ormai pubblico, una società che si occupa di trasmissione di energia elettrica, cioè sarebbe la fase immediatamente dopo la produzione fino, se non ricordo male, e tu mi puoi aiutare in questo, fino a 160.000 volt è trasmissione.
Sì.
Al di sotto dei 160.000 volt
è distribuzione.
Questi due soggetti sono, per via del decreto Bersani prima e tutta la fase di liberalizzazione poi, sono stati divisi, quindi e il soggetto che fa produzione è una società, il soggetto che fa trasmissione è proprio un'altra in mano allo Stato, e quindi Terna e GRTN, uno è la parte tecnica, l'altra è la parte un po' più amministrativa, normativa, si occupa di trasmissione e gestione delle reti di alta tensione, e al di sotto c'è il distributore che si occupa di tutta l'impiantistica che abbiamo detto sotto 160.000 volt fino ad arrivare alle case della gente, e poi ci sono le varie società venditrici. Quelli di prima sono, possiamo immaginarli come dei monopoli naturali, perché è chiaro, oddio, volendo si può anche spezzettare la rete, ognuno si gestisce un pezzetto, ma la vedo abbastanza difficile, no? Su questo speriamo che ci sarà sempre un monopolio, perché e poi non scordiamo che l'energia elettrica, portare l'energia elettrica, gestirla, manutenere le reti è una cosa fondamentale, non è un telefonino, no? Che si possono fare offerte flat e così via, e ce ne accorgiamo quando c'è un terremoto, quando c'è un disastro, quando c'è un'alluvione, e io sono il primo ad apprezzare, applaudire i pompieri, la protezione civile, tutti coloro che, no, che intervengono quando ci sono queste situazioni, ma non sempre ci ricordiamo che se non arriva l'Enel, se non arriva un soggetto a ridare energia, a preoccuparsi che gli impianti rimangano funzionanti con le torri faro eccetera, come fanno gli altri a intervenire? Quando c'è stato da ultimo il terremoto nel centro Italia, la prima cosa che abbiamo fatto noi è stata mandare le torri faro in giro a ridare energia alle cabine, mi sembra proprio una sotto Arquata del Tronto che si era lesionata eccetera, se non corriamo a ridare energia e gli altri non possono intervenire, non possono soccorrere nessuno, oltre al fatto che va messa in sicurezza una linea elettrica che, no, che impatta su, per terra su qualcosa, può uccidere delle persone, insomma è pericoloso.
E quindi sicuramente è un aspetto importante questo della trasmissione e anche della distribuzione. Però per tornare, diciamo, a quelle che erano le voci di costo inserite nella dicitura oneri generali di sistema, tanto non le leggiamo tutte, sono parecchie, però ce ne sono di significative. Per esempio la più incisiva, quella più che incide di più, è gli incentivi alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione, che è il CIP 6 del 92, per chi se lo ricorda, quindi dell'anno 1992, che stabiliva, insomma, il CIP 6 è sempre stata una cosa truffaldina, proprio perché includeva la cogenerazione e altre forme di generazione non propriamente rinnovabile. Poi ci sono le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia, e anche questo incide per il 17%. Poi c'è onere per la promozione dell'efficienza energetica, come se l'efficienza energetica debba essere promossa, no? Dovrebbe essere insita nel processo stesso di aggiornamento tecnologico che qualsiasi impresa fa o comunque deve fare, soprattutto in settori come questi. Invece qui si è ritenuto in Italia di promuoverla e quindi di remunerarla. Poi un 6,8% oneri per la messa in sicurezza del nucleare, quindi paghiamo la Sogin con le bollette elettriche e tutto il piano di trattamento dei rifiuti e smantellamento dei vecchi impianti nucleari. Poi c'è il sostegno alla ricerca, anche qua la ricerca va sostenuta, ma quale ricerca? Dovrebbe essere la ricerca, si chiama ricerca di sistema elettrico, ma insomma anche questo dovrebbe essere compreso nelle strategie di impresa che qualsiasi società mette in conto. Poi ci sono le compensazioni alle imprese elettriche minori, e anche qui piccolo e bello, quindi aiutiamo il piccolo, non si capisce perché dobbiamo sovvenzionare anche queste cose, se non entrando nel merito di difficoltosissimi elaborazioni e riflessioni. Poi ci sono i regimi tariffari speciali che vengono sovvenzionati, come quello del servizio ferroviario universale e merci componente, infine il bonus elettrico e infine gli incentivi alla produzione di energia da rifiuti non biodegradabili. Quindi insomma, come vedete, è una notevole mole di oneri che pesano sulla bolletta per il 21,26%. Detto questo, entrando proprio nel cuore della faccenda, no, volevo chiederti a te questo discorso della ogni tanto minacciata o comunque pubblicizzata possibilità che anche il mercato elettrico oggi cosiddetto vincolato, cioè soprattutto le utenze domestiche, ma poi tu spiegherai che non sono esclusivamente le utenze domestiche, possa passare al mercato libero, dato per conosciuto il fatto che tutto ciò che non è vincolato oggi è soggetto a variazioni di prezzo, cioè c'è teoricamente un mercato libero dove altrettanto teoricamente i singoli acquirenti possono contrattare la fornitura di energia. Ecco, a te.
Allora, intanto volevo collegarmi brevemente alla questione. È chiaro che, l'ho detto prima, lo ripeto, insomma, c'ha dei costi, no? Portare energia in casa e sovvenzionare tutte queste cose, c'ha un perché, in alcuni casi è giusto, in altri no. Il bonus elettrico chiaramente non lo sa nessuno, lo sappiamo solo noi che lavoriamo in fatturazione. Prima del 1 gennaio 2009 e dagli anni 70 in poi c'era una piccolissima componente su tutte le bollette domestiche residenti che si chiamava la cosiddetta tariffa sociale. I primi 900 scatti, i primi 900 kilowatt costavano pochissimo, quasi il prezzo di produzione, insomma costavano veramente poco ed erano per tutti. qualcuno può dire che non è democratico, però c'era questa soglia, questo piccolo quantitativo d'energia, quindi i primi 900 kilowatt annui, che avevano un costo bassissimo e riguardavano tutti quanti i cittadini, ricchi, poveri, eccetera. Al 31-12 del 2008 è stato tolto, quindi non lo saprei quantificare economicamente, però è stata tolta quella fascia 0-900 che costava pochissimo, e poi dopo è stato introdotto il cosiddetto bonus. Credo che all'epoca c'era il governo Berlusconi, se lo son saputo vendere, e i stessi sindacati, anziché notare questa contraddizione, sono venuti, hanno messo anche il bonus sociale, che io gli dissi: scusate, hanno messo il bonus sociale che devi avere un reddito super basso, 4 persone, eccetera eccetera. Poi sappiamo che l'ISEE non è un indicatore veramente oggettivo, perché ci può essere quello che c'ha l'ISEE alto perché c'ha una prima casa, ma c'ha tanti figli, c'ha una prima casa e un lavoro, che dovrebbe essere lo standard minimo per tutti. Comunque, questo bonus sociale chiaramente viene ripartito su tutta la collettività, come anche altre cose, e dopo ne parleremo, e di fatto viene elargito a una piccolissima fascia veramente meno abbiente di popolazione. In tutto questo mi sono scordato la domanda che mi hai fatto.
La domanda era, questi oneri generali, no, è la parte fissa della bolletta, quelli, non, come hai detto prima, non sono negoziabili, non sono negoziabili. No? Sia che tu, sia per gli utenti vincolati, cioè i domestici, usiamo un linguaggio più comprensibile per ascoltatori e ascoltatrici, che per i clienti cosiddetti liberi, che sono le imprese, artigiani, i negozi sopra determinati consumi e così via. Allora, questi abbiamo visto che incidono per il 21%, quindi e se li mettiamo insieme al trasporto e le imposte, viene fuori che la parte contrattabile della bolletta è meno del 50%, cioè esatto, teoricamente, esatto. No, queste grandi opportunità che dicono, ma il mercato libero dà opportunità, in effetti non è proprio così, perché...
Allora... non è così. Intanto, secondo me, non sono pronti loro, io non credo, prima, e si stanno preparando alla chiusura, no, della maggior tutela. La maggior tutela è un regime in cui, vabbè, allora, nel regime di maggior tutela, nel servizio di maggior tutela, si trovano tutti quei clienti non tanto grandi che non hanno operato una scelta nel libero mercato. Il vantaggio della maggior tutela è che è normata. È normata ogni virgola, ogni cosa che si fa.
E c'è un prezzo uguale in tutta Italia?
E c'ha, dovrebbe, da quelle che sono le tabelle che tira fuori Arera, c'ha un prezzo uguale in tutta Italia. Poi, se qualche territorio, non lo so, qualche anche società, per esempio, per fare un parallelo, Servizio Elettrico Nazionale per il resto d'Italia, Servizio Elettrico Roma, che sarebbe ex Acea, dovrebbero avere lo stesso prezzo, cioè il prezzo è imposto
dall'autorità.
Poi, se qualche società possa chiedere la remunerazione per questo o per quell'altra cosa, io non lo so. Di fatto non mi sento di dire che il prezzo è uguale in tutta Italia o da comune a comune, perché no, non ho gli strumenti per, dovrei proprio pigliare le bollette e confrontarle una per una, perché...
Comunque, sì, d'accordo, questo sicuramente, insomma, non possiamo entrare in queste sottigliezze, no? Però per far capire, insomma, qui c'è da un lato periodicamente qualcuno che prova a dire dobbiamo passare al mercato libero, e allora bisogna capire quali interessi c'è dietro questa proposta, e viceversa assistiamo da qualche anno che questa proposta viene bloccata e si rinvia di un paio d'anni, mi sembra stata rinviata fino al 2022, perché, come dicevi tu, ci sono delle difficoltà da parte delle stesse imprese elettriche, premesso che sarebbe una proposta che non ha nessun vantaggio, e poi magari lo diciamo, per gli utenti domestici, però intanto perché le grosse società, non hanno interesse a questo?
Allora, intanto c'è una fascia di clienti e intanto si stanno preparando, e lo vediamo anche analizzando le bollette che ci arrivano a casa dagli anni scorsi, ante 2016 ad oggi. Diventa sempre più snella, le voci sono accorpate, devono facilitare anche l'impresa che vuole contabilizzarla questa energia. Se la esplodiamo, come dicevi tu prima, ci sono talmente tante componenti che vanno contabilizzate e ripartite ogni parte per no? Quindi ogni pezzettino che va a remunerare questa cosa, che veramente non è facile contabilizzare e fatturare energia. I sistemi di fatturazione dell'energia elettrica hanno degli algoritmi complessissimi, perché se io lo vado a esplodere un kilowattora c'ha 150-160 piccole componenti. Lo vediamo per esempio nel domestico: prima del 2016 c'erano 8 fasce. Prima del 2008 c'erano 8 fasce, poi piano piano le hanno ridotte a 4, oggi sono 2. E sono da c'è una fascia di consumo che va da 0 a 1008 e l'altra che va
da 1008 in su.
Da 1008 in su, esattamente.
E poi dipende anche dalla potenza impegnata, no?
Quello riguarda i kilowattora. Poi c'è la quota potenza, quello è un corrispettivo che è in base alla potenza che chiedi. Se chiedi 3 kilowatt, 3 kilowatt e 3 avrai una quota fissa per la potenza, però questo, lo scaglione di consumo l'hanno ridotto sempre di più, e questo facilita molto il lavoro di chi deve e poi contabilizzarla questa energia. Quindi una parte riguarda loro che stanno semplificando le cose. Un'altra cosa va detta, proprio perché la componente negoziabile è quel 40 o poco più per cento, il margine di guadagno non è che sia altissimo, soprattutto per i clienti che non consumano molto. Allora non posso fare una flat come con i telefonini, mi dai 12 euro mese e chiami a chi te pare. Non si può fare, ognuno necessariamente deve pagare il suo. E ci sta quello che abita da solo come me, pago 80 euro a bimestre, ci sta la famiglia numerosa, eccetera. E proprio perché il margine è bassissimo, ci sono una serie di clienti, chi c'ha la seconda casa, il vecchietto che sta attento alla lucina, eccetera eccetera, che per le imprese, il cosiddetto mass market, quello che non è molto appetibile, che è più un onere rispetto che un guadagno, perché magari c'è il pensionatino che ogni 3x2 mi telefona e reclama per qualunque cosa, e allora devo improntare un servizio di call center, devo mettere un operatore che
devo fare una gestione di queste pratiche,
esatto, di questi clienti. E d'altra parte invece c'è il grosso cliente, quello che una volta loro chiamavano partner, che è energivoro, consuma tanta energia, e siccome il guadagno quando vendi energia elettrica è sulla quantità, sui consumi alti, allora lì sì me lo posso permettere. Poi il grandissimo cliente, quello veramente energivoro, è pericoloso, perché se si arrabbia e ti lascia, lo dico perché l'Enel fino a tanti anni fa ci diceva nelle riunioni: dobbiamo puntare ai clienti grandissimi, i clienti che sono nostri partner, gli energivori, i siderurgici. Se ne va Alcoa e se ne va il 75% del portafoglio clienti. Allora poi sono tornati sui loro passi: no, allora dobbiamo puntare al mass market, ai clienti piccoli, perché noi siamo un'azienda grande e solo noi possiamo gestirli. Vuol dire che anche come gestione d'impresa non sono capaci, no? Se no ci dovevi arrivare prima anziché sbattere il naso. Quindi l'inerzia è proprio su questo, che c'è una serie dei clienti, dei costi, che tu l'energia gliela devi dare, ma non li vuole nessuno. E Arera, quando ha invitato le istituzioni a temporeggiare, ha proprio detto questo: dobbiamo garantire la tutela a una fascia di clienti. Chi se li piglia quelli che non li vuole nessuno? E non so, pochi, perché oggi nel servizio di maggior tutela abbiamo qualcosa come 22 milioni di clienti.
Quindi che sono la grandissima parte sono utenti domestici, credo, no? Poi non esclusivamente, però la gran parte sono utenti domestici.
Utenti domestici, piccole e medie imprese, eccetera. In realtà Arera dice che oltre il 56% non ha optato per il libero mercato. In realtà il libero mercato tutto insieme cuba come denaro molto di più. con la sua meno della metà di clienti di tutti quegli altri. Vuol dire che si sono presi i clienti più convenienti. Quindi, se non è partita a razzo la sparizione della maggior tutela, è perché parliamo di un servizio fondamentale che devi dare necessariamente a tutti, e questa parte che è rimasta nel servizio di maggior tutela è meno appetibile dal punto di vista economico.
Ecco, allora per cercare di far capire meglio, no? Qui, da quando si è liberalizzato il mercato e quindi l'energia elettrica c'ha addirittura una borsa, no? C'è la borsa del giorno prima, sì, eccetera eccetera, in cui si vendono pacchetti di energia sia al cliente finale ma sia anche a società che poi fanno intermediazione, cioè società di commercializzazione dell'energia che non hanno nessun asset tecnologico, industriale, non hanno personale, tecnico, non hanno niente, però la commercializzano. Ce n'è un certo numero, insomma, anche parecchie, diciamo così, no? Allora, tutto questo cosa ha fatto? Che ha generato una spietata, diciamo così, concorrenza tra le imprese elettriche ad accaparrarsi, come dicevi tu, i clienti più remunerativi.
Certo.
Ma uno dice: ma perché il piccolo cliente non è remunerativo? No, sembra quasi che le società ci rimettono, no, a dare l'energia elettrica all'utenza domestica. Non è che ci rimettono in senso che gli costa di più fornirla di quanto incassano, è che il margine di guadagno non è quello che gli assicurano le grandi utenze. Questo per chiarezza, no, sembra che qui stiamo, cioè stanno lavorando in perdita per quanto riguarda. E allora ecco qui che c'è, ogni volta che si presenta l'intenzione di liberalizzare anche il mercato tutelato, le grosse compagnie, le grosse società fanno opposizione, proprio perché dicono allo Stato, in questo caso all'autorità per l'energia elettrica, dice: guardate, o ci date altri soldi, ci garantite altri introiti che compensano questo mancato guadagno, o se no noi non li vogliamo sti clienti. Però d'altra parte è un servizio vincolante che deve essere fatto, non è che la società se può rifiutare di allacciarti l'energia elettrica, di fornirtela se tu la chiedi. Ecco qui che si manifesta questo impasse, no, in qualche modo, per cui la soluzione è quella di rinviare dei 2 anni in attesa non si sa che cosa. Però vorrei che tu spiegassi il fatto che il servizio di maggior tutela, così come è realizzato oggi, quindi non libero, non a mercato libero, ma con la tariffa bloccata e tutelata, è comunque remunerato in virtù di certe compensazioni che poi vengono date e ripartite per tutte le società elettriche secondo il numero dei clienti, è così?
Intanto le società, è chiaro che oltre a battere cassa per prendersi questi clienti che pochi vogliono, semplicemente non spingono, non puntano i piedi. E se permettete una piccola digressione, vi racconto che succede con le aste per la salvaguardia. La salvaguardia è un regime, anche questo tutelato, ma in cui l'energia costa molto molto di più. In quel caso, ecco, potrebbe essere un esempio di quello che potrebbe succedere anche ai piccoli clienti. Hanno istituito nel 2008 la salvaguardia, quindi tutti i grandi clienti che avevano determinati requisiti, una fornitura in media tensione, che ce l'hanno solo i comuni o determinati soggetti veramente grandi, avevano più di 50 dipendenti o un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro, tutti coloro che avevano questi requisiti erano obbligati o a optare per un venditore sul libero mercato oppure venivano switchati in questo servizio di salvaguardia dove l'energia costava tantissimo, quindi quasi a torto collo li hanno costretti ad andare sul libero mercato. Questo servizio di salvaguardia comunque deve essere istituito perché funge da rifugium peccatorum, e poi spiegheremo anche perché, e anche perché la maggior tutela funge da rifugium peccatorum, ecco perché non può, secondo me è difficile abolirla del tutto. Queste vengono fatte delle aste territoriali, nord, nord-est, centro e sud. mentre per le gare del nord, quel nord industrializzato oggi neanche tanto più, chiaramente ci sono delle aste anche abbastanza agguerite, se le aggiudicano via via i vari soggetti che concorrono. Le aste del centro e il sud vanno sempre deserte e se le aggiudica spesso il venditore del libero mercato di Enel, che si chiama Enel Energia, perché gli altri semplicemente non si presentano, perché magari i soggetti i vari soggetti che debbono essere presi in questo regime di salvaguardia non sono grosse imprese, magari è lo Stato che se dice lo Stato è un cattivo pagatore, ma paga, magari un ministero te paga una volta all'anno quando
sì,
fai i bilanci,
pure le province, che ne so, altri enti,
esatto,
regionali, insomma, regioni,
oppure, cioè, oppure i consorzi, i comuni, allora
non so, clienti appetibili questi
non
qua,
so, clienti appetibili, non li puoi staccare, quindi non puoi usare neanche la leva che gli slacci l'energia, alcuni comuni con le illuminazioni pubbliche, perché l'energia è anche questo, alcuni ospedali che veramente non ti pagano e non gli può, in virtù di alcuni provvedimenti, in particolar modo il provvedimento CIP 91 del 1972 se non ricordo male, sancivano alcune utenze non distaccabili, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, le illuminazioni pubbliche. E quale venditore del libero mercato si piglia un'illuminazione pubblica di un comune e quelle stanno anche in maggior tutela, quando tu il comune cioè è l'ultima cosa che paga è la bolletta da corrente,
certo,
perché sappiamo come sono messi, stanno in dissesto, hanno 2000 problemi. Allora sicuramente una delle inerzie è che non hanno ancora ragionato su questo. Chi si prende la patata bollente, quella di cui abbiamo appena parlato, quindi sono dei piccoli clienti poco remunerativi e tutta una fetta di tutele che tu devi garantire, ospedali, aeroporti, servizi fondamentali che non puoi, consorzi di bonifica che non puoi e non devi slacciare.
Allora diciamo che quindi non c'è sicuramente interesse dai grossi operatori che stanno in Italia.
Esatto.
E questo l'abbiamo capito. Dopodiché il fatto che la maggior tutela, così come è, quindi la tariffa vincolata, viceversa li garantisce di più, perché in ogni caso di fronte anche a mancati introiti e mancati pagamenti da parte di un certo numero di utenti, che non so pochi come dicevi tu e so estremamente, certo, variegati, c'è la famosa cassa, una volta si chiamava cassa conguaglio del settore elettrico,
oggi CSEA,
che entra in gioco e paga le società in virtù dei clienti, al posto dei clienti inadempienti, insomma, no?
Allora sì, questo meccanismo è vero, sicuramente anche i venditori del libero mercato attingono a questa CSEA, perché ci sono una serie di compensazioni che anche loro vanno a chiedere, però ci sono, anche perché questo sistema da Bersani ad oggi deve essere ben ripeto, prima o poi succederà, secondo me è giusto che ci sia un soggetto terzo legato mani e piedi allo Stato, e forse Enel sta lavorando in questo, lo diciamo sottovoce, ma è così, sta lavorando anche sulle sedi di lavoro per legarsi mani e piedi a Cassa Depositi e Prestiti. Allora non voglio ripetermi, però sicuramente non sono pronti e stanno lavorando per diventarci, perché,
cioè, tu dici in prospettiva comunque ci arriveremo alla liberalizzazione del mercato.
Purtroppo valgono questi falsi miti all'americana, per cui lì il mercato è completamente liquido e va meglio. Non è vero che va meglio, perché i telefonini ci hanno insegnato che a un certo punto la tariffa si omogeneizza e più di là non vai. Mo ci può essere gli ad che te fa 7 euro eccetera, ma alla fine anche nelle offerte di casa, alla fine 30 euro mese tutti quello ti propongono, te possono dare la televisione, te possono dare Netflix, queste cose qua, ma
sì,
alla fine
magari per un tempo limitato, mica per sempre,
esatto,
insomma,
quando i margini si riducono talmente all'osso, quando i margini sono così ridotti, c'è poco da fare. Libero. Allora, con la telefonia abbiamo visto chi lavora nelle società telefoniche mi ha detto che veramente lavorano sui millesimi, dei centesimi, no, per i margini. E io non lo so, se probabilmente chiunque di voi, se vuole, può andare a cercare, magari trova un venditore del libero mercato che gli fa un'offerta più vantaggiosa di quella che è oggi, che voto per pieno possiamo dire che il prezzo a kilowattora in casa è, tolto il canone RAI, 21 centesimi. C'è una cosa, la maggior tutela, proprio di nome e di fatto, alcune tutele, siccome c'è l'autorità, che chiaramente non è che l'autorità è tout court dalla parte del cliente, dà un colpo al cerchio e uno alla botte, quindi a volte fa dei provvedimenti completamente a favore delle società perché gli vengono chiesti, e a volte però fa dei provvedimenti che tutelano il cliente finale. Un esempio per tutti: se uno ha un'offerta gas e luce sulla stessa bolletta, eccetera eccetera, c'è un provvedimento dell'autorità che dice: tu non puoi staccare una commodity a fronte della morosità di un'altra. Quindi, vale a dire,
se
io ho la morosità, che ne so, sto mese sto rovinato, sai che c'è, il gas non lo pago, male che va, se ci staccano chiappiamo una piastra elettrica e cuciniamo uguale, l'acqua, diciamo, scaldabagno elettrico, andiamo avanti uguale, no? Invece se mi levi la corrente magari mi metti nei guai. È successo, e lì semplicemente il contratto, ecco, mentre il contratto in maggior tutela, non c'è un contratto, il contratto della maggior tutela ci sono delle clausole non negoziabili, quindi l'energia non la puoi regalare vicino, i conduttori non te li puoi mettere in bocca, insomma ci sono delle clausole, il contatore è il mio, non è tuo, non lo puoi rompere, insomma ci sono veramente degli articoli di senso generale che sono uguali da 60 anni e basta. I contratti del libero mercato prevedono un'offerta economica, spesso è a tempo, spesso scade, spesso c'è una soglia che se poi la superi
non vale più l'offerta, certo,
temerano, quindi il prezzo dell'energia va alle stelle, e magari poi spesso c'è scritto in deroga sotto, in piccolo, deroga delibera tal dei tali, e proprio quella delibera, tu c'hai la morosità sul gas, fino a oggi li stanno mettendo elettronici anche i contatori del gas, ma fino a ieri i contatori del gas erano meccanici. Quindi loro, per venirti a slacciare il gas, devono far entrare un tecnico in casa, tu gli devi aprire e devono venire a chiudere il gas. A fronte della morosità del gas, loro ti tagliavano la luce perché il controllo della luce era telegestibile, cioè era gestibile a distanza. Quindi io, a chi me lo chiede, dico: per questo io conosco la normativa che regola il servizio di maggior tutela e so che ci sono delle tutele, cioè fino a un certo punto poi non ci possono andare, anche a livello non solo economico ma anche a livello di comportamento. Ci sono degli indennizi automatici che valgono sicuramente anche per il libero mercato, perché poi se c'è una mancanza di energia, il venditore automaticamente in bolletta ti indennizza e poi si rifà sull'impresa distributrice. È chiaro che lui non è colpevole del piccolo blackout che c'è stato. Ci sono degli indennizi che riguardano il ritardo di risposta a un reclamo oppure un'errata fatturazione, se non la rettifico entro un determinato tempo automaticamente partono degli indennizi. Sono degli indennizi a volte di poca cosa, 30-60 euro, però ci stanno, e chiaramente la totalità, le imprese che fatturano hanno paura di fatturare male, perché non è i 30 euro alla signora Gianna, se lo moltiplico per tutti i centinaia o milioni di clienti che ho, è chiaro
diventa
che
una cifra rilevante.
Quindi ad oggi conviene, intanto perché proprio concettualmente, no? A me mi dà l'idea del servizio fondamentale, basilare, ed è giusto che ci abbia delle tutele. Si porta appresso, come abbiamo visto prima, i provvedimenti CIP, che so, del dopoguerra, insomma, no? Venivano fatti con un'ottica che chiaramente doveva salvaguardare
il servizio pubblico,
sì, il servizio, ma anche il regime. Cioè, alcuni sono regi decreti, no? alcuni pezzi, e ce li portiamo ancora appresso. Recentemente sono state chiuse le sottensioni erano degli accordi fatti con dei comuni, anche con dei soggetti privati, per cui tu mi dai la servitù su questo terreno e io te regalo la corrente per n anni. È relativamente recente l'efficientamento dei sistemi energetici, per cui l'energia non si disperde. Una volta veniva facile, e tu mi fai la diga, io ti do la corrente per i prossimi 100 anni. anche con dei privati, c'erano delle cose, ci sono dei privati che ancora rivendicano accordi fatti con società ante Enel nel 1932. Mano a mano che efficienti l'energia, che la vendi sul libero mercato e che ti accorgi che c'è poi guadagnato, tutto questo viene meno.
Sì, quindi...
cioè la liberalizzazione diventa la mercificazione di un bene che non dico che dovrebbe, però dovrebbe essere veramente tutelato e dato a tutti a prezzo che ricopre gli oneri di tutti quelli che ci hanno lavorato, gli oneri di sistema, tutto quello che è, ma basta, cioè non ci può essere un margine, proprio concettualmente non ci può essere un margine troppo alto di guadagno sull'acqua, perché che differenza c'è? È chiaro che l'acqua è vitale, senza acqua si muore, ma l'energia è quasi lo stesso. Quindi
sì,
mi rendo conto che può essere un concetto complicato da capire, però oggi ancora il servizio di maggior tutela ha questi connotati.
E quindi quando vengono, perché ormai siamo in chiusura, dobbiamo chiudere, no? È proprio l'ultima raccomandazione, poi magari ne faremo ancora un'altra di trasmissione, perché per approfondire ulteriormente questi aspetti, però in questo momento... anche se l'offerta che vi viene fatta dalla telefonata di turno oppure dalla persona che viene a bussare a casa e a proporre un nuovo contratto per l'energia elettrica, come dicevi tu, può essere anche che il costo effettivo del kilowattora è meno di quello che paghi, ma le clausole, intanto è a tempo, questa offerta quasi sempre è offerta a tempo per un anno, massimo due anni, non di più, non vanno oltre, mangiare l'anno. Dopodiché non si sa che succede, se ritorni alla situazione precedente, probabilmente no, ma soprattutto ci sono le deroghe, quelle che tu dicevi scritte in piccolo, che se sgarri da un parametro previsto nel contratto, va in deroga a tutte quelle tutele che viceversa oggi sono assicurate dalla tariffa vincolata. E questo è un grosso pericolo, perché appunto te possono staccarsi, come dicevi tu, se c'hai luce e gas con lo stesso contratto, finché stai nel mercato tutelato non te lo possono staccare.
Esatto.
Se vai in deroga te possono staccare e te mettono al buio, insomma.
Esattamente.
E quindi mi sembra, insomma, una raccomandazione importante. Non so se hai proprio un minuto, se vuoi aggiungere qualcosa.
No, e a volte ci sono esempi anche lampanti. Penso a una società che si chiamava, credo sia fallita, amica di Renzi, Gala, aveva fatto delle offerte nel servizio di salvaguardia, quindi ai grossi clienti, aveva vinto delle aste, proponeva dei prezzi indicizzati al prezzo del petrolio, c'è stato il calo a picco. Dopodiché io sono ignorante, chiedo anche a voi, perché se è indicizzato sul prezzo del petrolio vuol dire che tot vale il petrolio e tot te faccio pagare l'energia, perché se il petrolio va a picco
ecco, ma a benzina, no? Che scende il prezzo del barile, ma al distributore a benzina non cala.
Comunque ha sbagliato a fare questi prezzi indicizzati. A un certo punto ho letto proprio un'interrogazione di questa Gala, addirittura hanno fatto un'interrogazione parlamentare dove chiedevano a Renzi di poter andare in deroga alle offerte che loro stessi avevano fatto e di avere i soldi. Chiaramente, allora, vuoi il libero mercato? Hai sbagliato, hai fatto una scelta industriale aziendale sbagliata che non ha pagato, hai fatto delle previsioni sui mercati del petrolio che sono andate al contrario di come hai previsto tu, soccombi e purtroppo
come dice la famosa frase, è il capitalismo bellezza, non è che te poi
certo.
E invece qui vogliono fare il capitalismo all'italiana al solito, no? Almeno per
certo.
Aspetti. Va bene, noi ti ringraziamo.
Io ringrazio voi e saluto tutti.
Bene. Grazie e a risentirci.
Sì, e allora adesso aspettiamo appunto Termini TV, che evidentemente sarà, il compagno sarà in mezzo al traffico, arriva sempre trafelato. Io approfitto di questi istanti per ricordare, intanto questa era di Onda Rossa, se qualcuno fosse capitato per caso su queste frequenze, per ricordarvi che è in atto la campagna di radioabbonamento, lo diciamo sempre in tutte le trasmissioni, e quindi andate sul sito www.ondarossa.info e cliccate sul banner e poi potete fare la vostra sottoscrizione per via elettronica, ma se non vi è possibile potete anche venire qui in radio e fare lo stesso. Perché, come diceva il presidente Mao, non dispiacerti di ciò che non hai potuto fare, rammaricati solo di quando potevi radioabbonarti a Onda Rossa e non l'hai fatto.